to you. Benvenuti, foglio, lo avete tutti. Dunque questa sera ancora siamo approfondiremo il principio fondamento che già abbiamo visto nei tre ultimi incontri, e in particolare sull'uso delle creature e sull'indifferenza, che sono temi centrali nella spiritualità di Sant'Ignazio. Padre Mario ci farà l'istruzione generale e poi Giuseppe e io presenteremo degli spunti di preghiera e eventualmente altre possibilità e altri testi. Quindi eccoci qua. La preghiera iniziale la facciamo alternando i due gruppi. Io sono con voi. Quando ti invoco rispondimi, Dio, mia giustizia, dalle angosce mi hai liberato. Pietà di me, ascolta la mia preghiera.
Perché amate cose vane e cercate la menzogna?
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele. Il Signore mi ascolta quando lo invoco.
Sul vostro giacimento permettete, accatevi.
Offrite sacrifici di giustizia e confidate nel Signore.
Chi ci farà vedere bene, se per me non si vede il Signore, per la luce del tuo mondo.
Hai messo più gioia nel mio cuore di quando abbondano vino e frumento.
Anche il corpo che subito mi ha tormentato, tutto il mio cuore, anzi sono in un'altra cosa.
Bene, mi alzo in piedi, mi trovo più a mio agio se vi vedo. Incomincio con una piccolissima osservazione tecnica. C'è un errore.
Sì,
perché fino al Salmo 8 i numeri dell'ebraico e della Vulgata sono gli stessi. Per cui scrivere Salmo 5, parentesi 4, è un errore. Comunque può rifarsi, a settembre avremo un esame.
Questo dimostra che chi prepara questo materiale è la sottoscritta. Grazie per il ringraziamento.
Sotto era un elogio.
È un incoraggiamento.
Sì, è un incoraggiamento.
È un incoraggiamento per dire puoi fare meglio.
Allora, questa sera l'istruzione mi prenderò un quarto d'ora, forse massimo 20 minuti, perché è un tema piuttosto importante, come ricordava Guglia prima, centrale nella spiritualità ignaziana, perché questa realtà che chiameremo indifferenza è in qualche maniera un terreno sul quale poi può nascere un discernimento della volontà del Signore. Ma andiamo con ordine. E la prima cosa che vorrei fare è leggere e ricordare questo testo del numero 23 degli esercizi spirituali, dove si parla di questa realtà. Quindi, come si vedeva la volta scorsa, l'uomo è creato per lodare, ridire e servire Dio nostro Signore e così raggiungere la salvezza. Non c'è nessuno di voi che abbia la mia età, ma chi ha la mia età si ricorda che quando andavamo alle elementari, al catechismo, abbiamo imparato delle domande. Perché? Chi ci ha creati? Ci ha creati Dio. Chi è Dio? Dio è l'essere perfettissimo, creatore, Signore del cielo e della terra. Perché ci ha creati? Per conoscere, amare, servire il Signore in questa vita e poi goderlo nell'altra. Vedo che qualcheduno ha preso. Ivana andava al catechismo, anche lei. Allora, per dire, questa è la definizione del catechismo. L'uomo è creato per lodare, riverire e servire Dio, nostro Signore, e così raggiungere la salvezza. Lì incomincia il testo nostro di questa sera. Le altre realtà di questo mondo, quindi tutto ciò che non è Dio nostro Signore e l'uomo, tutte le altre realtà di questo mondo sono create per l'uomo e per aiutarlo a conseguire il fine per cui è creato. Da questo segue che l'uomo deve servirsene tanto quanto lo aiutano per il suo fine e deve allontanarsene tanto quanto gli sono di ostacolo. Perciò è necessario renderci indifferenti verso tutte le realtà create, in modo che non desideriamo da parte nostra la salute piuttosto che la malattia, la ricchezza piuttosto che la povertà, l'onore piuttosto che il disonore, una vita lunga piuttosto che una vita breve, e così per tutto il resto, desiderando e scegliendo soltanto quello che ci può condurre meglio al fine per cui siamo creati. In questo piccolo paragrafo intanto vediamo l'idea che Ignazio ha in mente di creatura. La creatura, perché viene da Napoli, sono i bambini, le creature, ma la creatura secondo il linguaggio di Ignazio è tutto ciò che non è il Signore, e qui ne fa alcuni esempi. La malattia è una creatura, la salute, la ricchezza, l'onore, tutto questo è creatura, è da intendere come creatura. E dice che questa realtà, insieme con le altre cose che noi chiamiamo creature, compreso il creato, eccetera, tutto questo è messo a disposizione dell'uomo perché raggiunga il fine, che è conoscere, lodare, riverire il Signore e così raggiungere la salvezza. Allora, il messaggio mi sembra abbastanza trasparente. Dobbiamo servirci di tutte le creature, che siano attraenti o no, nella misura in cui ci aiutano a servire Dio, a lodarlo, a riverirlo. E dobbiamo scartare quelle che ci impediscono. Ci può essere nella vita di ciascuno di noi un periodo o situazioni particolari in cui possiamo ritrovare meno convenienti certe creature che invece erano convenienti in un'altra epoca. Quindi abbiamo bisogno, dice Ignazio, di creare in noi stessi un atteggiamento fondamentale di libertà nei confronti di tutta questa realtà, desiderando soltanto di utilizzare quelle creature che ci servono per raggiungere il fine. Quindi tutte le creature sono degli strumenti da usare tanto quanto servono. Se le usiamo anche quando non servono, diventano ingombranti, rappresentano degli attaccamenti del nostro cuore. Se non le usiamo, pecchiamo di omissione in rapporto alle risorse che Dio ci ha dato. Dobbiamo fare un esempio molto banale, proprio volutamente molto banale. Il computer è uno strumento che per molti di noi può essere di notevole importanza per il proprio lavoro. Allora, attaccare il cuore al computer fino ad arrivare al punto da non poterne fare a meno e da sentirne nostalgia se ti prendi un giorno di vacanza, forse quello segnala che questo oggetto, questa creatura è diventata un po' ingombrante. Assorbe attenzione, pensieri, desideri, progetti in maniera eccessiva. Non so se l'esempio è un po' stupido, però può essere significativo. Allora, sarebbe bello poter usare di tutta questa strumentazione con quel senso di libertà che mi dice: la uso tanto quanto mi serve. Se non mi serve, la lascio da parte, non ci attacco il cuore. Credo che in alcuni momenti della nostra vita sarebbe bene proprio fare questa specie di igiene mentale, igiene del cuore. A me è servito come igiene del cuore andare per 22 anni in Brasile, passando 6 mesi là, 6 mesi qua. Quando partivo da qui lasciavo qui l'orologio, il computer, il telefono e stavo benissimo, tornavo ingrassato per la felicità. in un posto dove gli appuntamenti si danno quando il sole è là, non c'era bisogno di orologi. Allora un esercizio così di distacco periodicamente sarebbe interessante. Il mio caro confratello aveva l'abitudine, in occasione del suo compleanno, apriva tutti i cassetti che aveva e regalava o buttava via le cose che per un anno non gli erano servite, ritenendo che, tranne i libri erano preziosi, ritenendo che se non gli erano servite per un anno, poteva benissimo farne a meno anche per l'anno seguente. Non è da ripetere pari pari, ma è un esercizio che ci permette di capire dove sta il cuore, dove è attaccato il cuore. Gesù ha detto a un certo punto: là dove c'è il tuo tesoro, là c'è il tuo cuore. E dove sta il mio tesoro? Abbiamo quindi bisogno di allenarci a una grande libertà interiore. Vi leggo pochi versetti della lettera di Paolo agli Efesini, che alla fine di questo paragrafo trovate citata, dove c'è scritto per approfondire nella preghiera. San Paolo dice così: ho provato grande gioia nel Signore perché finalmente avete fatto rifiorire i vostri sentimenti nei miei riguardi. In realtà li avevate anche prima, ma non ne avevate avuto l'occasione. E poi aggiunge: non dico questo per bisogno, perché ho imparato a bastare a me stesso in ogni occasione. Ho imparato ad essere povero e ho imparato ad essere ricco. Sono iniziato a tutto in ogni maniera, alla sazietà e alla fame, all'abbondanza e all'indigenza. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Questo è un atteggiamento di libertà nei confronti delle creature. Quindi sono abituato anche a essere ricco, dice Paolo. Cioè, uso le creature nella misura in cui mi servono. L'atteggiamento che ci fa capire meglio questa libertà di spirito è l'atteggiamento contrario narrato da Gesù, e anzi narrato dal Vangelo, in quell'episodio dove c'è un giovane ricco che dice al Signore: vorrei venire con te. E Gesù è molto ammirato di questo ragazzo, dice che lo ama, cioè gli piace, bel tipo che è, e gli dice: senti, ti manca solo una cosa, vendi quello che hai e poi vieni e seguimi. E sappiamo che questo giovane se ne va triste perché aveva molti beni. Avrebbe voluto andare con Gesù, però anche tenere insieme i suoi beni. Non era così libero. Ecco, questi esempi potrebbero aiutarci a comprendere. Quindi è una libertà necessaria per decidere sulla propria vita, senza lasciarsi irretire da autogiustificazioni, da passioni disordinate, dominanti, da mancanza di discernimento. E per questo, appunto, Ignazio dice che bisogna essere indifferenti. Usa questa parola in modo diverso da quella che lo usiamo noi. Per noi l'indifferenza è una specie di apatia, è una capacità di stare tra due sentimenti, oppure di non sentirsi toccato da ciò che avviene. Sono indifferente, insomma. Ha un pochino una venatura negativa, come se forse non mi interessa, non mi importa. Per Sant'Ignazio è un atteggiamento positivo, non negativo. L'indifferenza non è una mancanza di sensibilità, non è apatia, non è controllo eroico delle proprie sensazioni, non è deprezzamento dell'una o dell'altra alternativa nella scelta, non è indifferente colui che dice: mi faccio prete perché il matrimonio mi pare una cosa così sciocca e così... No, questa non è indifferenza. Non è l'indifferenza ignaziana, è piuttosto una posizione di grande libertà per poter valutare correttamente l'opportunità e decidersi per la scelta migliore. E allora adesso più rapidamente possiamo dire alcune caratteristiche dell'indifferenza. È un po' la prima caratteristica è che si ha nella vita una gerarchia precisa di valori, dove ce n'è uno che è al primo posto. San Matteo capitolo 6 riporta le parole di Gesù, che dice: al primo posto ci sia il regno di Dio. quindi i valori del regno di Dio, e poi il resto vi sarà dato. Nietzsche nel suo ateismo aveva però intuito una cosa importante, che poi è servita per esempio a Frankl durante la sua detenzione nel campo di concentramento, proprio per elaborare anche una sua profonda spiritualità. Nietzsche diceva: se tu hai un grande perché per vivere, ti interessa di meno il come. Se nella vita hai un grande perché, hai un faro, hai un valore che prende la tua attenzione, il come è meno importante. Se quello che ti interessa è stare con questa persona, che tu sia in un palazzo di prima categoria o in una casa più modesta, non ha molta importanza. Si potrà desiderare di stare anche in condizioni migliori, ma l'interesse principale, il motivo, è stare con. E quindi, appunto, nell'atto di carità, questa preghiera che si usava una volta, noi diciamo: ti amo Signore sopra ogni cosa. Cosa vuol dire amo il Signore sopra ogni cosa? Vuol dire che lo considero il valore più grande della mia vita, quello che non voglio assolutamente perdere. Quindi non è impassibilità, insensibilità. Il secondo punto, lì si dice: posso avere orrore della malattia e della morte e tuttavia amarle, tra virgolette, se ritengo che Dio le permetta per me. Non si tratta quindi di non sentire l'orrore di fronte alla sofferenza. Vi ricordate Gesù nell'orto degli olivi? Aveva una tale ripugnanza ad accettare quella realtà che ha sudato sangue. Proprio un'espressione estrema di stress tremendo. Ha sudato sangue. Quindi non è che Gesù fosse lì contento: ah, che bello, vado a soffrire per il mio padre. Questo è una demenza, pensare le cose in questi termini. Quindi ha vissuto l'orrore, però a un certo punto ha concluso la sua riflessione dicendo: Signore, sono comunque disposto a fare la tua volontà più che la mia. Quindi se ritengo che questa sofferenza, per esempio, faccia parte del mio camminare verso il Signore, arrivo ad amarla, ma non in termini masochisti, perché sono contento di soffrire, ma perché ci vedo dentro un senso. C'è qualcosa del genere che succede alle volte, non sempre, ma spesso, nelle coppie, quando c'è una tale solidarietà che si sta insieme, come dice la formula del matrimonio, nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia. No, sto con te soltanto finché le cose vanno bene. C'è una tale solidarietà per cui non amo soffrire, ma amo stare con te, anche se questo significa che passo attraverso la sofferenza. Non so se è chiaro questo concetto, è comunque importante anche per il resto degli esercizi. E possiamo dire... Ecco, il tipo dell'indifferente perfetto è il giusto, come Abramo, per esempio, nella Bibbia, Giobbe, Gesù stesso è indifferente in questo senso, no? Che fondamentalmente libero accetta ciò che la vita, la provvidenza, le condizioni gli propongono, rendendosi perfettamente disponibile. Poi, bene, si potrebbe anche fermarsi qua, perché il concetto probabilmente ritornerà anche a livello di meditazione sui diversi passi che vi saranno proposti. Io vi propongo di dedicare qualche momento di riflessione a questa realtà dell'indifferenza, perché mi sembra molto importante. Non è anzitutto il frutto di una nostra decisione. Non c'è nulla di volontaristico in questo, è prima di tutto, credo, proprio il ricevere una grazia da parte del buon Dio, che è una grazia di comunione con il Signore. In sostanza, si dice, quello che mi interessa è stare con il Signore qualunque cosa succeda. so che stare con lui, l'ha già detto anche lui, non significa ricevere gli onori del mondo, dico va bene, siccome mi interessa stare con lui, accetto tutto quello che viene, che è veramente il senso della formula del matrimonio. Accolgo te come mio coniuge nella buona e nella cattiva sorte, nella salute e nella malattia, e prometto di amarti. È bellissima formula, coinvolgente, straordinariamente ricca, qualche volta dimenticata. I passi che vi vengono proposti qui non sono ulteriori passi sui quali fermarvi in alternativa a quelli che vi verranno presentati adesso, ma sono, per chi desidera approfondire un pochino questa idea della indifferenza intesa proprio come libertà di spirito, potrebbe tornare su questi passi. Il primo è quello che vi ho letto poco fa, il secondo riguarda le parabole di Gesù, dove dice sono delle persone che hanno scoperto qualcosa di prezioso e sono disposte a rinunciare a tutto il resto pur di avere queste cose. Oppure anche l'atteggiamento più passivo, che è l'abbandono nelle mani della provvidenza. Dice metto al primo posto il regno di Dio e mi aspetto dal Signore il resto. Mi sembrerebbe come conclusione indicare un versetto del Salmo 5, e il versetto 4 del Salmo 5, che dice così: Signore, io ti presento al mattino la mia richiesta e resto in attesa. Ti dico ciò di cui penso di avere bisogno, ciò di cui ritengo, ecco, sarebbe importante per la mia vita, però te la presento la richiesta e resto in attesa.
Un primo brano su cui vi suggeriamo di fermarvi in preghiera per poter approfondire questo discorso dell'indifferenza, del tanto quanto, quindi andare ancora un po' più avanti nella nostra meditazione sul principio e fondamento, è il brano di Matteo, capitolo 6, versetti 24-34. È un brano che fa parte del discorso della montagna di Gesù e che ci può un po' illuminare su cosa appunto si intende un po' per tanto quanto, per indifferenza, ma soprattutto è un brano che ci può aiutare ad acquisire quell'atteggiamento interiore per vivere poi concretamente nella nostra vita secondo questo principio dell'indifferenza ignaziana che Padre Mario ci ha appena spiegato. Allora, questo brano, queste parole di Gesù si aprono con un'alternativa radicale, un out. Nessuno può servire due padroni. O odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e a Mammona. Come già Padre Mario accennava, nel nostro cuore c'è posto per tante cose. Il cuore è grande, ci sta tutto il mondo ci può stare nel nostro cuore, però lo spazio del nostro cuore è diviso, è fatto in tante caselle che sono ordinate dall'alto in basso, quindi possiamo metterci dentro tutto quello che vogliamo, però inevitabilmente si creerà una gerarchia, si creerà una struttura, per cui ci saranno cose più in alto, cose che hanno più valore per noi, più importanti, e cose meno importanti. Non è possibile che sia tutto sullo stesso piano. In questo senso, appunto, non è l'indifferenza tutto uguale, ma proprio di mettere ordine, di mettere al primo posto ciò che effettivamente, che realmente vale di più. L'alternativa radicale che Gesù pone in questo brano è fra Dio e Mammona. Mammona si intende il guadagno, l'accumulo, in particolare il denaro, però non solo quello, perché questa parola viene da una parola ebraica che ha una radice, ma'amun, che è la stessa radice di emunah, che significa fede, fiducia, oppure amen. Quando diciamo amen, diciamo che una cosa è vera, e nella mentalità ebraica questo significa che è qualcosa di stabile, qualcosa che rimane, qualcosa di solido su cui io posso piantare i piedi, perché mi fa stare in piedi, mi fa stare dritto, mi fa sussistere. Allora per Mammona bisogna intendere tutto quello in cui in qualche modo riponiamo fiducia, cioè tutto quello che ci rende sicuri, stabili, qualcosa di cui ci fidiamo perché ci permette di stare al mondo. Il problema qual è? Che siccome questo Mammona non è Dio, a un certo punto ci si trova in una contraddizione, perché per un po' di tempo questo Mammona può dare anche un senso di effettiva sicurezza, ma alla lunga nasce una contraddizione. Proprio nel momento in cui Mammona si pone come qualcosa di cui ci possiamo fidare, qualcosa su cui possiamo poggiare i piedi, viene meno, e al posto di questa fiducia, di questa tranquillità, subentra l'ansia, subentra la preoccupazione. E allora lì capiamo che abbiamo messo fiducia, abbiamo riposto la nostra fiducia in un idolo invece che in Dio. Ecco allora perché questo brano ci può aiutare a meditare sul principio e fondamento, perché noi abbiamo ascoltato nei giorni precedenti, abbiamo meditato, pregato sulla prima parte del principio e fondamento: l'uomo è creato per lodare, servire e riverire Dio nostro Signore. Questo è il fine per cui noi siamo stati creati. Ora, questo fine è unico, non ammette altri fini, cioè, o meglio, è quello più importante, il primo, quello che deve venire al primo posto. Perché l'amore di Dio è esclusivo, non ammette concorrenti. Allora, se questo è il fine per cui siamo stati creati, e come diceva Padre Mario, tutte le altre creature, tutte le altre cose create sono un mezzo per raggiungere questo fine, allora ecco che siamo chiamati a mettere ordine e a fare, in un certo senso, un'opera di unificazione della nostra vita. Perché lo scopo è unico, e quindi unica deve essere la meta verso cui tendiamo, e tutte le altre cose devono andare un po' incasellarsi al loro posto. E quindi questa unificazione, questo mettere ordine, fa di noi un po' tutti quanti dei monaci, monos, uno, no? Laddove la vita ci disperde in una miriade di cose, di situazioni, ci tira un po' di qua e di là, invece il principio e fondamento e la meditazione su questo brano possono invece aiutarci a fare unità, a riportare un po', diciamo a orientarci in un'unica direzione, a non farci disperdere in mille cose e a disperdere le nostre energie, la nostra vita, in cose che appunto poi alla fine si rivelano come mammona, danno un'illusione di sicurezza, di stabilità, ma alla lunga non possono dare quella felicità, quella sicurezza, quella pace, cioè i frutti dello spirito che tutti quanti desideriamo e cerchiamo davvero. E allora il punto è questo: ma se abbiamo capito, meditando sul principio e fondamento, che siamo chiamati appunto a realizzare questo unico scopo della nostra vita, quindi a mettere Dio al di sopra di ogni altra cosa, come mai poi non ci riusciamo? Perché comunque la mia vita sono tirato sempre di qua e di là? Come mai non vorrei effettivamente mettere ordine, vorrei che arrivare a questa unità, no, del cuore, ad essere monaco, monos, uno, e non ci riesco. E questo brano ci aiuta a capirlo, perché a un certo punto, proprio perché in qualche modo mi sono fidato di qualcuno, di qualcosa che non era Dio, ho fatto diventare qualcosa che era un mezzo per la mia realizzazione come figlio o figlia di Dio, l'ho fatto diventare invece il fine, questo mi ha portato quell'ansia di cui dicevo, quella preoccupazione. E infatti, leggendo questo brano, potrete notare come Gesù insiste molto su questo, esorta molto a non preoccupatevi, non affannatevi. Questo è un po' un ritornello, quasi un mantra di questo brano, perché appunto c'è spesso la vita che viviamo quotidianamente con le sue mille cose ci porta ad avere delle preoccupazioni, che come dice la parola stessa significa mi occupo di qualcosa prima, in anticipo, prima che questa cosa succeda, avvenga. Quindi ci sono una serie di paure, di preoccupazioni appunto per il futuro, ma questo brano ci dice ogni giorno basta la sua pena. Il futuro non c'è ancora, la preoccupazione cosa fa? Anticipa qualcosa che non esiste ancora, ma in questo anticiparlo la rende presente, la materializza. E quindi in un certo senso ciò che non esiste e che probabilmente non esisterà mai, perché il futuro è aperto, non accadrà mai questa cosa di cui io ho paura, di cui io ho timore, questa cosa viene anticipata, si materializza, sono io stesso con la mia preoccupazione che la rendo presente. E allora l'esortazione, l'invito di Gesù è invece un po', se vogliamo, a recuperare tutto quello che abbiamo meditato e contemplato attraverso la creazione, i brani che vi abbiamo suggerito, no? Guardate gli uccelli del cielo, guardate i fiori, i gigli, quindi meditando su questo brano potreste ritornare un po' anche a riprendere quello su cui già avete meditato in una luce nuova, proprio con questo senso di gratuità, con questo senso di qualcosa che esiste per volontà di qualcuno che la fa esistere e non per volontà nostra, non è la nostra preoccupazione che può far esistere le cose. E ci può aiutare a tener presente che alla fine il vero valore, ciò che veramente vale, non è mammona, non sono le cose che possiamo accumulare per la nostra sicurezza, ma siamo noi stessi. Come Gesù dice, cosa serve che l'uomo conquisti il mondo intero se poi perde o rovina se stesso, la propria anima, la propria vita? E allora, meditando su questo brano, ecco, siamo invitati soprattutto ad entrare in questo clima spirituale, in questa disposizione interiore di profonda fiducia, di liberazione da ogni tipo di preoccupazione, di ansia per il futuro, vedere anche se nella nostra vita c'è qualcosa che si è accumulato, che si è andato a costituire come mammona, perché lì c'è una paura se volete in fondo della morte, di qualcosa che ci minaccia. E allora possiamo ricordare quel versetto della prima lettera di Giovanni dove dice che l'amore vero scaccia ogni timore.
Mamma mia.
E non fai prima tu.